Che bel vestito, sto scherzando.
Allora, mi sa che mi devi cambiare. No, mi devi cambiare tu le slide. Distruzione e modding di hardware Wi-Fi. Vediamo un po'. Noi tempo fa abbiamo scelto di comprare quello che vedete lì su, un Linksys, perché all'epoca per il progetto Collifritti era quello che costava di meno e che permetteva, secondo il sito Seattle Wireless, di fare un po' di giochetti, di modifiche, eccetera. Per cui abbiamo preso questo Linksys su eBay, che ci è costato, diciamo, sui 40 euro contro i 100 e passa qui in Italia, compreso la spedizione ovviamente. Lo abbiamo aperto e abbiamo scoperto che all'interno, ma questo in realtà lo sapevamo già da prima attraverso questi siti internet, che dentro è fatto nello stesso modo e con lo stesso hardware degli access point di Link, solo che i D-Link costano di più, il Linksys costa di meno. Perché? Boh. E la prima modifica che abbiamo fatto è stato appunto provare questa cosa, cioè io ho preso, ma no, alla fine è uguale.
No, no, noi due ne abbiamo
cambiati. Di Linksys o di D-Link? I D-Link. Vabbè. Noi abbiamo preso il firmware del D-Link e l'abbiamo cafuddato sull'hardware Linksys e infatti è diventato un D-Link, con una differenza però, che il Linksys non aveva delle opzioni che invece il D-Link c'ha, cioè il controllo della potenza in uscita. Il Linksys era bloccato a una potenza credo di X milliwatt, con X basso, mentre il D-Link aveva un'opzione a tendina che permetteva di sparare la potenza a 22 decibel, come si chiamano, dB per metro. Così insomma abbiamo fatto e abbiamo ottenuto già un incremento di potenza semplicemente sovrascrivendo il firmware vecchio con quello nuovo. Voi non fatelo perché vi bruciate l'access point, perché questa cosa non si può fare con tutti i link, con tutti i links, scusate, ma solo con la versione, adesso non mi ricordo, web 1.1, release 2, eccetera. No, questo no, questa è un'altra cosa, questo è un distruttore di reti, ed è quello di Evernine. No, no, è utile. Sì, sì, quando gli americani decideranno di bombardare la Sicilia, forse con quello possiamo fargli casino. Va bene, quindi Seattle Wireless ha un sacco di questi hack, come dire, di software, per cui si possono caricare firmware diversi su hardware vari per ottenere un aumento già di potenza. Questo sì, è illegale, abbiamo visto, però io sono radioamatore e mi posso permettere questi giochetti. Vi consiglio, se potete, di farvi la licenza radioamatoriale, perché oltre ad essere una cosa molto bella e utile, vi permette di stare anche un po' più tranquilli. La prima cosa che ho notato aprendo il Linksys è che, non so se si vede bene nella foto con scritto aperto è questa, ci sono le due antenne che ovviamente hanno un connettore, poi dal connettore c'è un filo ripiegato che va ad un altro connettore ancora, che poi è saldato alla scheda. Ora, ogni connettore, specialmente sulle alte frequenze, io adesso parlerò un po' di elettronica, cercherò di farmi capire, ogni connettore introduce una perdita, per cui mi sono detto, ma se io salto il connettore e gli faccio una bella saldatura, ovviamente sapendo fare le saldature, questo richiederebbe un corso a parte, se io faccio una bella saldatura direttamente sulla scheda eliminando il connettore, già il segnale mi passa più pulito. Ho notato infatti che sulla schedina, dove poi nella terza immagine ho fatto la saldatura, c'erano già le piazzole pronte per un eventuale collegamento. Allora ho tagliato il cavo, ho saltato il connettore, gli ho fatto la saldatura. Abbiamo fatto le prove, abbiamo guadagnato un bel po' in distanza. Questa cosa ha funzionato. Infatti quello di sotto, la quarta immagine, è la versione 2.6 del Web 11, un altro access point su cui non si può fare la modifica del software. Però ho notato aprendolo che dentro è già saldato, cioè hanno saltato il connettore, perché era una minchiata mettere un connettore dentro, te frega, non serve a niente. Nella foto di sotto abbiamo due access point Linksys uguali, ne abbiamo preso un pugno, diciamo, per fare prove. Uno con i connettori giusto, modificato, uno con i connettori, diciamo, in originale, e l'altro modificato. In effetti abbiamo notato una differenza in potenza in uscita, diciamo, con le modifiche che abbiamo fatto. Vedi un po' andando avanti cosa c'è. Ah, ma mancano delle cose? I condensatori, eccetera, sono più avanti? Ah, ok, ok, allora torno un attimo indietro. C'è un'altra modifica che qui in effetti non è descritta, ma... E in effetti non si vede perché l'immagine è un po'... ha perso un po' nella conversione per il sistema proprietario che stiamo usando. Ci sono? Praticamente il segnale in uscita del trasmettitore della scheda passa attraverso un microscopico condensatore SMD, che è un componente piccolissimo, che ha la funzione di filtro, di protezione, di quello che volete voi. Secondo i progettisti, gli ingegneri, è utile, d'accordo? Però a me dà fastidio, perché anche quel componente introduce una perdita. Allora io che faccio? Prendo e gli butto un ponticello sopra. Oppure lo faccio saltare via direttamente con un colpo di scalpello e gli faccio una goccia di stagno piccolina. E anche questo ci ha dato un pochettino di potenza in più, con magari rischi di aumentare i disturbi, d'accordo, e cose di questo tipo, però la potenza in più c'è, seppur minima. E quindi questa è un'altra modifica ancora.
Quella dei chip più avanti?
Sì. Ok, mo andiamo avanti. Vai avanti.
No.
Ti è andato troppo avanti. Decisamente troppo avanti.
Secondo me lui non l'ha visto.
Ah, ok. Scusate. Vai, vai indietro. Seguo la tua... ecco. Allora, altra piccola modifica. Stiamo andando un po' in ordine sparso, ma va benissimo così. Le antenne. Una cosa estremamente banale è che io qua ho semplicemente fatto il cut and paste del sito originale che ha avuto quest'idea, non è un'idea mia. È proprio una minchiata. Cioè, prendi un foglio di carta metallica, insomma, della carta stagnola, il barattolo delle Pringles, eccetera. Lo pieghi a forma di parabola, deve essere un paraboloide, una funzione matematica, eccetera, eccetera. Sul sito ci sono i disegni per ritagliarsi questa parabola. Deve essere un quadrato, poi deve essere piegato a forma di parabola e bisogna metterlo dietro l'antenna, esattamente con l'antenna posizionata nel fuoco della parabola. Questo si comporta come una parabola e ci fa ottenere guadagni a seconda delle dimensioni del quadratino, che vanno dagli 8 ai 12-16 dB, semplicemente con un parabolino davanti. Questo vuol dire che noi non modifichiamo l'antenna, non modifichiamo l'access point, rendiamo abbastanza direttivo il nostro segnale e andiamo molto più lontano, logicamente. Con niente, praticamente.
Gabriele,
confermi 8-16 dB? Sì, si arriva fino a 16 dB, devi fare un bel quadratone. L'importante è centrare il fuoco in modo preciso e fare la parabola perfetta, che non è un semicerchio, deve essere proprio una parabola. C'è sul sito di questi qua, comunque sul nostro sito Polifritti sono tutti i link, c'è un PDF che uno si può stampare su carta, si può ingrandire con la fotocopiatrice, l'importante è che il risultato sia un quadrato perfetto, c'è un quadratino per fare questa misura, dopodiché lui ti dà il tracciato, lo incolli sul, lo metti da qualche parte, pieghi il tuo coso di metallo, la tua reticella in quel modo e sei a posto, e ti dà il punto dove devi fare passare l'antenna, diciamo, il fuoco. Cioè, è facilissimo. Un altro calcolo che hanno fatto è, invece di fare la parabola, fare il quadrato a 45 gradi. Non è così performante come la parabola, ma comunque è un guadagno abbastanza alto. E puoi mandare il segnale a settori. Ora, noi abbiamo evoluto un po' questo progetto, abbiamo preso un access point, l'abbiamo smembrato e abbiamo detto mettiamolo all'esterno, sempre per il discorso di dare connettività a tutti. L'idea era di creare una rete wifi a Palazzo Lacreide, sostanzialmente per fare commettere me e lui, perché non c'è nessun altro che c'è il wifi a Palazzo Lacreide. Però intanto l'idea di poter viaggiare per la macchina, andarci a prendere il caffè, collegarci e scaricare la posta ci piaceva molto. Abbiamo smontato quell'access point che avete visto nelle foto di prima, abbiamo tirato fuori l'antenna esterna, purtroppo non si vede molto bene, forse nella seconda foto si nota, la schedina al centro, sì, però dovrei scenderlo e smontarlo, non mi va, casomai se qualcuno insiste magari, al centro, la seconda foto in alto, al centro c'è la scheda dell'access point, in basso c'è un pugno di componenti che è l'alimentatore. Ah, che bello. Questa è la scheda dell'access point, tutto l'access point è qui. Questo è il gruppo di alimentazione, ora ne parliamo. Qua c'è dritta l'antennina, che è questa cosa qui, alla quale dietro, come vedete, abbiamo messo la parabola. Questa versione dell'access point aveva due antenne, una qui che si vede in piedi e un'altra con la parabolina dietro, perché volevamo che una parte andasse lontano e l'altra con la semplice antennina servisse a noi nel nostro laboratorio, quindi in modo da coprire tutto. Poi ci siamo resi conto che era un po' una stronzata, abbiamo fatto una modifica e poi vi spiego. questo non è l'alimentatore dell'access point, questo l'ho costruito io per fare una cosa che si chiama Power over Ethernet, di cui qui purtroppo non credo di aver messo gli schemi. Il cavo di rete, no? Non so se avete presente il cavo di rete, usa 4 fili, però il cavo ne ha 8. Che cosa ne facciamo degli altri 4? Ci facciamo passare la corrente. E quindi io con quei cavi inutilizzati li taglio dal connettore, li faccio uscire fuori e ci alimento l'access point. In teoria è molto bello, in pratica con noi non ha funzionato, perché il Linksys pretende il suo alimentatore. Non abbiamo capito perché, però l'alimentatore del Linksys che ti danno in dotazione esce a 5 volt. La sua tolleranza è 5,00000000001 volt. Se sbagli di un miliardesimo di volt, il Linksys comincia a dare i numeri. A noi è successa questa cosa.
Abbiamo
bestemmiato tantissimo e... insomma, molta gente ha protestato per questo. La versione successiva è che abbiamo tolto questa schifezza che io avevo costruito e gli abbiamo caffuddato dentro direttamente l'alimentatore del Linksys senza power over Ethernet, e abbiamo sceso dall'access point un cavo della 220. Evviva. Il risultato è questo: un palo con una staffa di metallo e un pozzetto di quelli per le fognature di plastica, costa 10 euro. Ci siamo informati per il box per circuiti elettrici, costava 70 e passa euro con tutti i passacavi. Mi ha detto buonanotte, prendiamo un pozzetto di questi, lo giriamo, ci facciamo i buchi e siamo a posto. E in effetti funziona. Se volete fare una cosa del genere dovreste stare attenti un po' per un po', così come questo è quello che c'è sul tetto del furgone. No, no, è ignifilo, è pirofilo, va a fuoco, sì. Bisogna stare attenti quando progettate di mettere apparati radio nelle scatole, specialmente quelli in alta frequenza in microonde, che la plastica non assorba i microonde. Se la plastica è di un certo tipo che non ricordo, che contiene delle particelle di acqua, la plastica assorbe le microonde. Il test da fare è prendere un pezzetto di plastica e caffuddarlo nel forno a microonde. Si accende, se scalda o se si scioglie non va bene. Anche fatelo con un bicchiere d'acqua dentro, perché se il forno a microonde non ha molto contenuto dentro comincia a scintillare, fa delle cose orrende ma bellissime, però non è, potrebbe non piacervi, a me piace, però poi c'è puzza di bruciato, vabbè. Quindi noi abbiamo provato a staccare un pezzetto di plastica dal pozzetto, visto che non scaldava, quindi vuol dire che le microonde passano, abbiamo chiuso e buonanotte. Qui c'era, questa è la prima versione, c'era un errore di fondo. Il piano di appoggio di tutti i componenti era legno. L'antenna era appoggiata su questa, era avvitata sul piano di legno. Questo, il mio amico radioamatore mi dirà che è una zozzeria orrenda, perché non abbiamo il piano di massa sull'antenna e è una cagata colossale. Che però è andata a 500 metri a volte di distanza in mezzo ai palazzi, devo dire, forse grazie al parabolino. La versione successiva è che abbiamo usato un ripiano di metallo, abbiamo tolto le due antenne, ne abbiamo usate una sola, poi vi spiego perché, e però ancora è sul furgone, dobbiamo montarlo al poetry. Tutto qua, insomma, test di distanza non si capisce niente, però l'access point è qui sotto, in fondo, lungo questa via.
La prima prova di montaggio, sì. Quella lì.
Sì, è questa, abbiamo montato su un balcone di una casa che non è casa nostra e non sappiamo chi ci abiti. Siamo saliti con la scala dall'esterno e sì, sotto c'è il nostro laboratorio, sopra è sempre disabitato, chiuso, però boh. Ora qualche altra modifica hardware. Qui è un po' lunga la cosa, magari vi studierete il PDF che troverete sul sito del Freaknet oppure i link del progetto dei Pollifritti. Però il discorso è questo: le schede degli access point hanno dei componenti. Questi componenti hanno tutti una sigla. Chi si intende un po' di elettronica e di Google scrive la sigla su Google e gli spunta il PDF del componente elettronico. Se un po' se ne intende ancora di più, capisce che un singolo componente, questo componente qua, di cui legge magari la sigla, è il trasmettitore finale, cioè quello che dà la potenza in uscita. E dice, ah, l'access point va a 80 milliwatt, però il PDF mi dice che questo chip può andare a 260 milliwatt. Quindi vuol dire che il circuito attorno a questo chip è stato cablato in modo che lui vada a 280 milliwatt. E allora io dico, ah, guardiamo il circuito del PDF, è diverso, qui c'è questo componente, invece sulla scheda ce n'è un altro, proviamo a cambiarlo, cambi il componente e la access point va a 260 milliwatt. Questo in parole povere, in realtà è abbastanza complicato, i componenti sono molto piccoli, fare le saldature qui è complicato. Qui il trasmettitore si chiama MAX2820, ha una resistenza così, bisogna aggiungerne un'altra, si ottengono 22 decibelmetri in uscita, eccetera, eccetera, eccetera. E su molte schede è possibile fare modifiche di questo tipo, però bisogna capirne un po', diciamo. Il succo del discorso è che si può fare ed è molto bello. Proprio perché è illegale. Ah, qua abbiamo altre modifiche interessanti. Che cos'è sta roba? Ah sì, questo D-Link, il DVL900AP Plus revisione C, ha un alimentatore da circa 8 volt, però qualcuno l'ha smontato e ha visto che dentro il sistema di alimentazione era progettato per 12 volt. Poi dice, perché mi danno l'alimentatore da 8 volt quando c'è il 12 volt? E potrei attaccarlo alla macchina che mi viene comodo. Lo attacca alla macchina e gli scoppia una cosa dentro. Perché? Perché questo componente qui è stato calibrato per 10 volt, in macchina ci sono 12 volt e questo condensatore è scoppiato. Vabbè, poco male, un condensatore costa 50 centesimi, lo cambio e gliene metto uno che supporta più tensione. E così posso collegare il mio access point alla macchina. Questa è un'altra modifica idiota alla fine, cioè bisogna logicamente intendersene un po' di elettronica, però...
È un led di potenza?
No, è soltanto l'alimentazione. Poi qui c'è un chip che si occupa di alimentare lui tutti gli altri componenti.
C'è un regolatore di tensione?
È un regolatore di tensione, sì. C'è un 7812 per intenderci. D'accordo. Però ci mette il condensatore da 10 volt. È idiota, no? Altra modifica, questa è la parte finale della scheda di rete di Link che io casualmente ho qua bruciata perché non so perché mi si è bruciata. Che è questa, la D-Link che tutti conosciamo, ma molte altre schede sono fatte così. Io l'ho aperta e ho notato che intanto che qua c'è una piazzola per un connettore esterno, quindi qua gli posso saldare il filo con un connettore e andare a un connettore esterno, prima modifica molto semplice, e che anche qua ci sono i famosi condensatorini che prendono queste due uscite del segnale e li portano a questa antenna che qui non si vede ma è cablata. Sono girati per andare sull'antenna. Se io li giro e li mando sul polo centrale, posso collegarli all'antenna esterna. Se io li ponticello proprio, ottengo anche quel famoso miglioramento che dicevo, togliendo i condensatori e mettendo un ponticello, quindi un pochino di potenza in più. E qui c'è un'altra cosa, il cosiddetto switch del diversity. Non so esattamente come si chiami, però gli access point avrete notato che hanno due antenne. Io non ho capito bene perché hanno due antenne. Perché, boh, è abbastanza inutile questa cosa, secondo me. Il segnale in uscita è uno solo. Loro montano un chip che mi divide la potenza di trasmissione su due antenne diverse. Vabbè, ok, posso voler settorializzare la trasmissione solo di qua e di là e non lì e lì. Va bene, ma nella maggior parte dei casi io voglio il massimo della potenza in uscita. Esatto, magari ci posso mettere i parabolini, oppure delle direttive ci posso aggiungere. Con canali differenti? E può essere una da una parte e una dall'altra.
No, quando funzionano con canali differenti, fisicamente i due canali vengono utilizzati da due antenne differenti.
No, in realtà no, perché il segnale passa su un unico conduttore. Cioè qua c'è una pista che è unica per il segnale antenna, poi finisce in questo chip e viene divisa in due. Ma questo chip, se ne fotte, non è un chip analogico. Smista i segnali sulle due antenne e li bilancia a seconda dei tipi di antenne che hai. Casualmente questo chip introduce delle perdite e il diversity stesso ti abbassa la performance. Quindi io che faccio? Io spacco questo chip con un martello, faccio un ponticello qua e mi attacco direttamente su una piazzola unica, tiro fuori un'unica antenna e mi funziona tutto meglio, in parole povere. Questa è un'altra modifica. Sì, alcuni access point come il Link System, immagino tutti, hanno la possibilità di selezionare l'antenna di destra o di sinistra o tutte e due assieme in diversity. È meglio, se non volete fare modifiche, selezionatene una sola e usate quella.
Quella era troppo facile,
no? Sì.
Con un po' di martello.
Sì, sì, insomma. Antenne. Ora, anche qua... un altro amico radioamatore che non conosci mi ha segnato questo sito. Questo tizio ha preso un'antenna di un Melasviti, una di queste.
Certo.
Ha comprato un'antenna per il Linksys da 7 dB, ha speso un bordello di soldi e poi si è detto: ma per che cosa ho speso questi soldi? E l'ha aperta. No, no, non la aprire, che è di Evernine. Poi si no, 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 è un casino aprirla. Se è chiusa con la resina, no, no, spacchi tutto. Questa è un antennino, vabbè. Insomma, ha aperto e ha trovato un pezzo di filo, un avvolgimento di rame e un altro pezzo di filo ripiegato. Ho detto: ah, ok, io adesso prendo il cavo della televisione, gli scippo l'anima di metallo, lo attorciglio nello stesso modo, gli faccio la piega, prendo le misure precise col calibro o con un righello, quello che volete, e me la faccio uguale. L'ha fatto, non ha speso niente. Ha preso l'antenna questa qui, che è quella originale, che non aveva tutte queste spire, eccetera. L'ha tagliata qui, gli ha aggiunto quello che ha costruito lui e si è fatto la stessa antenna col guadagno di 7 dB. Performance identica, ovviamente rispettando precise le misure. In effetti ci si arriva anche questa qua che è 7 dB. Se noi prendiamo le misure esatte di questa antenna, ce la possiamo rifare con un pezzo di rame, non ci vuole niente. Un po' di precisione, bisogna calcolare il diametro interno delle spire, non so, 6 mm. Allora io mi compro una punta di trapano da 6 mm e ci avvolgo le spire attorno. E cose di questo tipo.
Però c'è da dire anche che devi regolare le spire.
Certo, ma devo distanziarle, ma ci vuole niente, insomma.
Fai la misurazione delle spire.
Sì, sì, sì.
Prendi un pezzo di filo che è dallo stesso.
Esatto, esatto. Si attorciglia e si fanno tutte le pieghe, tutto quanto. E sul sito ci sono tutte le misure prese di queste antenne qua. No, torna su. Questa è un altro tipo di antenna, che anche questa è fatta con un pezzo di filo, una singola spira, altro pezzo di filo, singola spira. Cioè un filo unico con delle spire a una distanza ovviamente fissa, attorcigliata su una, credo che sia 10 mm, non mi ricordo. Poi si prende tutto questo cavo di rame e si ficca dentro un tubo di plastica di quelli delle bandiere dello stadio, non lo so. E credo che questa antenna sia qualcosa come 12 dB omnidirezionale, cioè cose che costano un inferno di soldi. Alla fine non sono altro che dei fili avvolti. Questo per farvi capire cosa spesso si fa a pagare nei negozi. Cioè, d'accordo, sì, tecnologia evoluta, però con un po' di praticità ce le possiamo costruire da soli. E penso che sia la morte a questo punto, e vi auguro di lasciare i vostri access point aperti e accessibili a tutti e vi salutiamo alla prossima. Dimenticavo, c'è la nostra nuova produzione per aiutare le connessioni della rete. Vuoi aprire tu il pezzo hardware? Questa è una sì. Noi abbiamo inventato un dispositivo che può aiutare le reti wireless che hanno problemi di collegamento come questa.
Cosa sarà mai? Ma sono promozionato, scusate.
Sì, è una cosa che ci siamo inventati proprio preparando le slide in questi ultimi momenti. No, abbiamo due meno passi. Sì, sì, no, è che poi si perde molto facilmente. Stiamo perfezionandolo perché purtroppo ne perdiamo tanti.
È una cosa abbastanza innovativa, facendo il giro, perché per aprirlo, no?
E vabbè, capirai.
Non è che il buco
è al contrario, così di carattere non lo troviamo più.
Non lo troviamo più.
Allora, si tratta, come potete vedere, di un cavo wireless con il quale possiamo collegare in wireless gli access point e le schede di rete che hanno problemi di collegamento. Noi stendiamo questo cavo wireless tra una scheda e l'access point direttamente.
Come è allungabile?
Sì, è allungabile. Non ancora. Sì. Il problema è che una volta passato non lo trovate più. Quindi si perdono molto facilmente. E poi metteremo in rete gli schemi di questi cavi wireless. Sì, sì, sì. E trovarli bisogna per forza solamente comprarli, perché una volta che li usi non li trovi più. Grazie.